Wiki Radio. Aleksandros Panagoulis, raccontato da Vicky Marcacchi.
Primo maggio 1976. Sì, vive, sì. Come spesso nella sua travagliata storia, la Grecia grida la sua disperazione affermando semplicemente che i suoi eroi morti sono vivi nel cuore della gente. Sì, come getta il libro di Vasilis Vasilikos, il film di Kostas Gavras, ispirato all'assassinio del leader pacifista Grigoris Labrakis. Sì, vive per l'eroe simbolo della lotta contro la dittatura militare, ricordiamoci la dittatura che occupa la Grecia dal 1967. Aleksandros Panagoulis, che muore all'alba del primo maggio del 76 in un incidente automobilistico che tutto sembra, ma non un semplice casuale incidente, sì, vive. Aleksandros Panagoulis, sì. Solo chi i dèi vogliono veramente bene muore giovane, dice la Grecia antica. A soli 36 anni, in quella mattina lontana, 38 anni fa, mentre i greci nella piazza gremita del primo maggio gridavano «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, pane, istruzione, libertà», e dopo la notizia della sua morte non riuscivano più a dire altro se non «Ζή, Αλέκο ζή» e insieme «Assassini». L'hanno amato Panagoulis i greci, per la sua figura di sognatore, per il suo coraggio, la sua spavalderia, la sua passione per la libertà. Troppo coerente, troppo convinto che la responsabilità individuale e l'azione personale contro ogni tirannia fanno di Panagoulis un esempio, ma non un uomo politico adatto alle masse. Gridiamo tutti sì, ma mentre era vivo non erano tanti quelli che lo seguivano. Lui stesso lo sapeva. Era un eroe solitario, come lo sono spesso gli eroi, ma ha vissuto ed è morto solo, come nessun eroe dovrebbe esserlo. Sentiamo dall'epitafio di Gianni Riccios, in musica di Mikis Theodorakis, «Mera Magiumu Misepses», una canzone che parla semplicemente di un ragazzo che parte un giorno di maggio e lascia sua madre con un unico rammarico. Dove sei? Dove sei tu che riuscivi a raccogliere tutta la bellezza di questo mondo, a raccontarmela, a promettermi che sarà per sempre nostra? Mera Magiumu Misepses vuol dire un giorno di maggio sei andato via.
Mera Magiumu Misepses, Mera Magiu se chano, ανοίξιγε που αγάπαγε. Ανέβαινε σε πάνω στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένη.
La sua morte, in condizioni come abbiamo detto misteriose, è stata una ferita profonda, una morte che ancora oggi rimane un nodo di sentimenti contrastanti, quasi un tabù. Panagoulis è morto per la Grecia della democrazia, la democrazia che tutti urlavano ma che pochi hanno avuto il coraggio di combattere per riconquistare. Aleksandros Panagoulis, un uomo. È difficile parlare di lui per chi ha vissuto il suo dramma, per chi l'ha conosciuto nelle parole di Oriana Fallaci, sua compagna di vita. Una buona compagna, l'unica possibile, gli dirà lui poco prima della fine. Nel Libro Testamento, ένας άνδρας, un uomo, la scrittrice riesce in maniera veramente superba a parlare dell'uomo che aveva dentro il rumore delle onde, dell'eroe che gioca dall'inizio alla fine con la morte, attirato dalle imprese impossibili nel nome sempre della libertà e dell'assoluto. Panagoulis ha bisogno della tragedia per vivere, di autodistruggersi ogni volta che intravede il bisogno, il dovere di un compromesso. La possibilità di una vita come quella di tanti senza l'assoluto non è per lui. Panagoulis, in una delle sue poesie, per tanti la sua lirica migliore, scrive: Voglio pregare con la stessa forza che voglio bestemmiare. Voglio punire con la stessa forza che voglio perdonare. Voglio vincere, visto che non posso essere vinto. In questa frase, non posso essere vinto, c'è il destino tragico e grande di Panagoulis. Doveva essere sempre arrivare all'infinito.
Signora Panagoulis, come passa le sue giornate?
Spera.
Secondo me mi offre superanosis, più bene.
Sono membro dell'Unione delle Madri Greche e della Federazione delle Donne. Seguo anche l'attività di diverse associazioni. Insomma, continuo a portare avanti la lotta per la libertà e la democrazia. Parte dei miei giorni li dedico al cimitero. Vado a trovare il mio figliolo Alekos. Quando sto a casa mi occupo dei bambini, dei miei nipoti.
In Grecia persone delle più diverse tendenze politiche sono d'accordo su una cosa. I Panagoulis, dicono, sono palicaria. Che cosa significa palicaria?
Palicaria, ma più molto palicaria.
Palicaria, osi, agonistica.
Si chiamavano palicaria nella nostra tradizione storica coloro che si battevano contro la dominazione ottomana, per analogia quelli che si sono battuti contro l'occupazione nazifascista, poi contro la dittatura. Insomma, tutti quelli che si battono per il bene della patria senza badare alla propria vita. È vero, i miei figli non hanno pensato alla comodità della casa, ai genitori, alla propria vita. Anche se non erano costretti, obbligati, si sono battuti per la libertà e la democrazia.
La vita di Panagoulis, in parole chiave, è molto difficile da raccontare. Data di nascita 2 luglio 39 ad Atene, vicino al mare, nel quartiere di Slifava. Sono tempi difficili, l'occupazione tedesca, la guerra civile. Suo padre è un uomo dolce, democratico, che fa il militare, Vasilis. Madre, la madre coraggio per i greci, Athina, che morirà nel 1991 chiedendo ancora la verità sull'incidente fantasma. Due fratelli, tre in tutto i maschi della famiglia Panagoulis. Giorgio è quello più grande, sottotenente nella marina militare, assassinato dalla giunta, mai trovato il suo corpo, mai chiarita la sua morte. Poi c'è Stathis, il più piccolo, anche lui membro della resistenza contro i tirani, con anni di prigionia, torture e poi oggi parlamentare di Siriza, prima ancora parlamentare e ministro dei governi socialisti. Alekos Panagoulis studia ingegneria al Politecnico di Atene e partecipa nel movimento studentesco dalle file del partito dell'Unione di Centro, in stretto contatto con il leader Giorgos Papandreou, che è il padre di quello che conosciamo di più, di quello socialista Andreas Papandreou, che ha governato poi la Grecia per 20 anni. Alekos non avrà mai un buon rapporto con Andreas Papandreou. Lo considera arrivista, populista, considera il suo di esilio un esilio d'oro. Già al 1965 Alekos Panagoulis vede o immagina o veramente ha un intuito speciale, comunque sostiene che presto la Grecia arriverà alla dittatura militare e comincia ad organizzarsi per eventualità anche della lotta armata. Con l'inizio della dittatura militare Panagoulis diserta, stava facendo il servizio militare in condizioni molto difficili, come tutti peraltro i giovani greci che venivano anche lontanamente considerati di sinistra. Panagoulis ha il coraggio di disertare, organizza un gruppo di resistenza che chiama Ellinikia Distasi, resistenza ellenica, e riesce a scappare a Cipro. A Cipro Panagoulis cerca soldi, cerca armi, cerca soprattutto sostegno per la sua lotta contro i colonnelli. Ed è là che gli passa per la prima volta dalla mente che deve uccidere il capo della giunta militare Yorgos Papadopoulos. Spera che una morte del tiranno sarà l'inizio della fine per la dittatura. Il suo nome in codice, e non è casuale, è Invincibile. Un attentato ben organizzato quello di Panagoulis. Aveva studiato i movimenti del dittatore, il posto nel litorale tra Sunio e Atene dove poteva mettere gli ordigni, la possibile via di fuga dal mare. Ma quel mattino, 13 agosto 1968, non tutto va come doveva andare. La miccia si è ingarbugliata nel portabagagli della macchina. La deve sogliere, diventa corta e la limousine del dittatore con i baffetti e gli occhiali scuri si avvicina sempre di più. Il tempo diventa poco. Alekos, in costume da bagno per poter scappare in mare, non si ferma, decide, dà fuoco, accucciato ai cespugli. Rischia lo stesso, ma invano. Come dirà dopo il dittatore Papadopoulos, il Dio, sempre dalla parte dei greci, mi ha salvato la vita. L'ordigno infatti è scoppiato, uno solo, dopo però che la macchina era passata per pochi, pochi passi. Rimane un buco, tanta polvere e la polizia che arriva subito da tutte le parti cercando l'attentatore. Panagoulis si nasconde tra due rocce, piegato come un feto, nel ventre della madre, vede la barca della salvezza allontanarsi nell'orizzonte e ormai nelle mani degli aguzzini.
Volevano che rivelassi i nomi dei complici e i loro indirizzi. Durante il percorso continuavano a picchiarmi e mi bruciavano con le sigarette accese. Il primo interrogatorio è durato 30 ore, di seguito. E questa sua durata mi ha aiutato a sopportare le sevizie che subivo, perché mi ha consentito di individuare i loro metodi. Questa condanna a morte quindi era diventata più certa, dato che ero stato arrestato mentre compivo un'azione per loro sovversiva che loro cercavano di localizzare.
Comincia la lunga notte di Alekos Panagoulis. Cominciano le torture fisiche e psicologiche. Lo picchiano, usano la fallaga, botte alle piante dei piedi con i globes, l'affogamento. Lo appendono per ore dalle braccia o con la testa in giù.
Alla fine non avevo la minima possibilità di insultarli, tanto forte era il dolore che provavo ai polmoni e ai muscoli del torace. Poi mi hanno legato nudo su di un letto di metallo e mi bruciavano la pelle con le sigarette, insultandomi con crescente accanimento. Mi coprivano il naso e la bocca con le mani fino a che l'asfissia mi faceva svenire. Quando mi legavano solo i piedi, io mi avventavo su di loro perché la lotta credo sia l'unica difesa possibile anche durante le torture. E mi serviva anche per costringerli a picchiare di più, permettendomi di svenire più spesso, trovando così sollievo al dolore e riprendere con maggiore forza la lotta. Il terzo giorno il Babelis, in presenza anche del colonnello Filonaiakos, mi infilava nel pene un lungo ago di ferro e con accendini e fiammiferi ne arroventavano l'estremità. Questo continuamente, per mezz'ora.
A novembre del 1968 viene condannato dal tribunale militare due volte a morte. Nell'aula l'accusato diventa accusatore e rivendica la liceità del tirannocidio. Evoca lui stesso la pena di morte, la chiede senza mai piegarsi. In un'apologia che dura due ore e tenne senza fiato gli stessi giudici, Panagoulis dice: «Voi siete i rappresentanti della tirannia e so che mi manderete dinanzi al plotone di esecuzione, ma so anche che il canto del cigno di ogni vero combattente è l'ultimo singulto dinanzi al plotone di esecuzione. Un processo indimenticabile per tutti i greci, per tutto il mondo. Non lo giustiziarono per non fare di lui un eroe, ma si capirà presto che morire era forse più facile dalla vita alla quale lo hanno condannato. Testimonia Oriana Fallaci alla sua prima intervista dopo la liberazione, la sua prima intervista con quello che presto diventerà il suo Alecos. Lo trasportavano da una prigione all'altra dicendo: il plotone di esecuzione ti aspetta. Entravano nella sua cella e lo massacravano di botte. Per 11 mesi lo tennero ammanettato giorno e notte, malgrado i polsi gli fossero andati in putrefazione. A periodi poi gli impedivano di fumare, di leggere, di avere un foglio e una matita per scrivere le sue poesie. Scriveva lo stesso, usando spesso il suo sangue per inchiostro. Un fiammifero per penna, sangue gocciolato in terra per inchiostro, l'involto di una gargia dimenticata per foglio. Ma cosa scrivo? Forse ho solo il tempo per il mio indirizzo. Strano, l'inchiostro si è coagulato. Vi scrivo da un carcere. In Grecia.
E in occasione dell'uscita di questo libro, che si intitola Vi scrivo da un carcere in Grecia, Claudio Averna intervistò Panagoulis. Ecco, vogliamo ricordarlo facendovi ascoltare quanto disse allora questo grande combattente per la libertà.
Queste poesie erano un sforzo che facevo per una presenza nella lotta in un momento che non potevo essere fisicamente presente. Sono le pitture, possiamo dire, di alcuni momenti, le speranze, l'odio che alcuni momenti avevo per la tirannia, per la dittatura. Per me queste poesie erano, tutte quelle sono un urlo che non potevo soffocare.
Lui rimaneva nella cella tomba di Boiati, provocando i suoi torturatori per non smettere di resistere, per non piegarsi, ma anche per non dimenticare il suono della propria voce, per non essere mai vinto.
Il giorno stesso del processo non hanno smesso di ricattarmi. Mi hanno fatto indossare di forza una divisa militare con gli emblemi della giunta. Io mi sono rifiutato con tutte le mie forze, dicendo che chi veste questo tipo di divisa è un relitto d'uomo, un vigliacco e un idiota. Agli ufficiali Papa Caralambo e Papa Alessandro, invece, ho detto che mentre un soldato semplice può fare la triplice scelta fra essere un relitto, un vigliacco o un idiota, per gli ufficiali non c'è scelta. Essi sono relitti umani, vigliacchi e idioti.
Tra fughe roncaboleschi e l'isolamento più atroce, Panagoulis non verrà mai compromesso con il regime. Lo dicono i suoi stessi torturatori. Nel 1970, mentre suo padre sta morendo, rifiuta il permesso del regime a correre al suo capezzale perché non vuole dare alla tirannia l'alibi di una giunta militare con il volto umano. E Alecos amava tanto il suo dolce padre, tanto, ma non più della sua lotta per la verità. Αλέκος Παναγούλης έσε dalla prigione nell'agosto del 73 con l'amnistia generale dei colonnelli. I suoi occhi si feriscono dalla luce del sole. Sono 4 anni che vive praticamente murato vivo. Per settimane non riesce a stare all'aperto, a camminare nei spazi liberi, a dormire comodo. La dittatura sta crollando sotto il peso dei propri peccati, obbligata a adottare misure che mirano a tranquillizzare l'opinione pubblica internazionale. Sanno che il regime greco senza l'aiuto della CIA non sopravviverà. Una volta libero, Panagoulis cerca di abituarsi alla felicità a fianco di Oriana Fallaci, ma come scrisse il poeta greco premio Nobel Yorgos Seferis, dovunque vado la Grecia mi ferisce. e la Grecia nel 73 ancora prigioniera dei colonnelli. La Fanlazzi, nel suo racconto della vita di Panagoulis dopo la fine della dittatura, espone la solitudine che avvolge l'uomo politico Panagoulis ora che nella carta c'è un governo democratico, un parlamento eletto, la libertà. Alekos non crede che le ferite vanno solo coperte. Per lui la vera guarigione, lui è assoluto, ricordiamoci, bisogna andare in fondo, fino all'osso, capire non solo chi ha ideato la dittatura, chi ha ideato anche la politica del ponte, questo passaggio tra i colonnelli, la vendita di Cipro, che ancora oggi vive per metà occupata, e i politici tutti che giurano di aver avuto parte nella resistenza. Più di tutti nel mirino di Panagoulis e Vangelos Averov.
Signor Panagoulis, sarà in grado il governo di Karamanlis di riportare la democrazia in Grecia? Cioè, a suo parere, è un governo che vuole veramente la democrazia?
Tutte le persone che fanno parte nel governo di Karamanlis sono persone veramente antifasciste. Io non sono politicamente d'accordo con le persone, con il governo di Karamanlis. Ho combattuto il governo di Karamanlis da 1956 fino al 1963, ma sarei disonesto se non dicessi che è una persona veramente onesta, che in questo momento credo che farà tutto quello che è possibile per riportare la democrazia in Grecia.
Signor Panagoulis, cosa vuol dire per un esule tornare in patria?
E se parlavo in un altro paese forse sarebbe difficile parlare su questa cosa, ma parlo qui in Italia, il popolo italiano è un popolo mediterraneo e capisci che significa quando famiglie si riuniscono dopo tanti anni.
Nell'estate del 74 Ioannidis, un soldato ignorante lo chiamano tutti, Ioannidis che nel frattempo ha sostituito Papadopoulos, fece rovesciare il presidente di Cipro Archivescovo Makarios e con ciò provocò l'invasione turca che occupò metà dell'isola ancora oggi divisa. A luglio la giunta si arrende, chiama i politici. Karamanlis torna dall'esilio a Parigi, crea un governo di emergenza. Panagoulis aspetterà ancora un mese. Elezioni, il 17 novembre. Panagoulis è eletto con l'Unione del Centro. La vita dei politici e dei partiti non gli piace. Trovò un nuovo obiettivo, denunciare gli uomini della vita pubblica compromessi con il regime. Nel suo mirino principalmente Vangelos Averov, ministro della difesa, considerato da Panagoulis l'uomo ponte, pericolosamente vicino ai dittatori, con un grande potere dentro le forze armate. Nel frattempo comincia il processo ai tirani e ai torturatori. Panagoulis espone solo gli episodi più gravi, e si batte in un certo momento perché Papadopoulos e gli altri non fossero condannati a morte. In tempo di dittatura il tirannocidio è un dovere, in tempo di democrazia il perdono è una necessità, dice. La giustizia non si ottiene scavando tombe. Comincia l'ultimo anno della vita di Alekos Panagoulis. Riesce a entrare in possesso degli archivi delle SA, della polizia segreta dei militari, documenti che cercava per provare questi legami insolubili tra il vecchio regime e chi dice di averlo combattuto. Lunedì 3 maggio Panagoulis avrebbe consegnato a Karamanlis in Parlamento, con un gesto veramente che avrebbe fatto scalpore, questi documenti nascosti. La notte, tra venerdì e sabato 1 maggio, mentre andava a dormire a casa della madre a Glifava, due automobili sembra che lo inseguissero. In via Vugliagmeni, una si affiancò a gran velocità. La Fanlazzi sostiene che con un'abile manovra, non si saprà mai la verità, Lo scaraventò, comunque finisse fuori strada. Morì quasi sul colpo.
Ho parlato al giudice per 11 ore ininterrotte. Gli ho raccontato ciò che come compagna di Alessandro Panagoulis solo io potevo e posso sapere. Gli ho spiegato perché Alekos è stato ucciso e non è stato vittima di un banale incidente stradale. Gli ho spiegato quali erano i documenti dell'archivio della polizia militare greca di cui Alekos era in possesso. Voglio andare fino in fondo, a costo di morire come Alekos.
Ai suoi funerali parteciparono 1,5 milioni di persone, gridando ancora e ancora «Sì, vive!». Un uomo, un sognatore e un eroe che cavalcava le nuvole e cercava le chimere. Oriana Fallaci dice che Alekos cercava ciò che non esiste, un sogno chiamato libertà, chiamato giustizia. Questo sogno possiamo solo rincorrerlo, scrive, dicendo a noi stessi che quando una cosa non esiste, la si inventa. Primo maggio 1976. Il destino crudele vuole che Alekos muore un giorno di primavera, pieno di colori, di slogan che chiamano la vita, la libertà, la democrazia. Panagoulis, aspettando il plotone di esecuzione, scrisse nella sua mente, anni dopo sulla carta, una poesia. Aspettava la morte cercando il domani. E scriveva: come i rami degli alberi ascoltano i primi colpi dell'assa, così quella mattina i comandi giungevano alle mie orecchie. Nello stesso momento vecchie memorie che credevo morte inondavano il pensiero, simili a singhiozzi, singhiozzi laceranti del passato, per un domani che non sarebbe giunto. La volontà quella mattina era soltanto augurio, la speranza anch'essa si perdeva, ma neanche un momento ero pentito che il plotone aspettasse. Guai al paese che ha bisogno di eroi, diceva il giudice Giovanni Falcone. Alekos Panagoulis si insisteva: non sono un eroe e non mi sento un eroe. Non sono un simbolo e non voglio essere un simbolo. Non sono l'unico greco che ha sofferto in prigione. Vorrei essere visto solo come un uomo. Cosa significa per te essere un uomo? Gli chiese la Fallaci. Significa avere coraggio, avere dignità, significa credere nell'umanità, significa amare senza permettere a un amore di diventare un'ancora, significa lottare e vincere. Ha vinto, sì, vive.
Quando ci furono i funerali, quel tremendo 5 maggio del 1976, io fui l'unica a non mandare fiori, non ne aveva bisogno. La città era appestata dall'odore di questi fiori che si disfacevano al caldo. Erano 2000 corone, ricordo. Io invece dei fiori scrissi, composi, stampai e distribuì un manifesto. E questo manifesto diceva: nel 1968 Alessandro Panagoulis fu condannato a morte per aver cercato la libertà. Nel 1976 Alessandro Panagoulis è morto perché aveva cercato la verità e l'aveva trovata.
Il primo maggio 1976, nei pressi di Atene, Alexandros Panagoulis rimane vittima di un incidente automobilistico. Vicky Marcacchi l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.